Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Ciong.
Salute, Fazzoli.
Ciong.
Cos'ha? Raffreddore? Cosa sono, starnuti questi?
No, ma che starnuti? Ho detto ciong. È una parola in coreano.
In coreano?
Sì.
In coreano.
Non
le bastava l'arabo, poi l'antico sumero, poi quella... Cos'era quella lingua parlata da 2000 persone,
sì,
in Polinesia?
Il Mwatlap.
Poi mi ricordo anche il Pinchanchanchara.
Sì.
Adesso studia il coreano.
Beh, conosco una sola parola. Si può definire uno studio?
Un mini studio, un micro studio.
Uno studiolo, lo studiolo di un attimino. Ecco.
Sa che lei ha il raro dono di farmi innervosire in meno di un minuto?
È uno dei miei pochi talenti.
Mi vuole dire almeno cos'è che era, com'era, cosa vuol dire?
Chong.
Ecco.
È una parola che esprime bene lo spirito di un attimino, mio caro Pagani, perché vede, lei borbotta e protesta, ma in fondo dopo 120 puntate deve ammettere che ha sviluppato anche una certa affezione.
Beh, se la mette sul sentimentale, sì, ha ragione, attimino dopo attimino si è creato qualcosa, un... come dire, un...
Un chong.
Ancora.
In coreano vuol dire proprio questo, in realtà è intraducibile, indica il legame emotivo che si crea fra persone, luoghi o cose attraverso esperienze condivise nel tempo.
E tutto questo in un monosillabo.
Eh sì,
però.
Esperienze condivise o attimini condivisi. Non è traducibile né con amore, né con affetto, né con amicizia. È il peso accumulato da una storia vissuta insieme.
Il jong. Sì. Ma nel bene o nel male?
Di solito nel bene, ma può insinuarsi anche una nota di rimpianto. Puoi provare chong per una persona che non ti piace più, per una città che ti ha spezzato il cuore, oppure per una tazza da caffè che usi ogni mattina da anni.
Ma che bella parola. O magari per una persona con cui hai condiviso 121 puntate di un attimino.
Vede, lei è burbero, ma sotto sotto ha il cuore pieno di chong. Chong.
Sì. Quante volte lo vuole ripetere?
Almeno 121,
121.
Una per puntata. Chong.
Fazzioli.
Chong.
Fazzioli.
Chong.
Fazzioli, abbia pietà.
Chong.
La parola cara. Salutiamo la nostra ospite Ginevra Di Marco. Buongiorno,
buongiorno,
benvenuta.
Ciao, buongiorno a voi, ciao.
Ginevra Di Marco è una delle voci più raffinate del panorama musicale italiano. La sua esperienza spazia dai CSI, con cui ha condiviso 10 anni di storia artistica, alla World Music, fino alla rilettura di alcuni classici del cantautorato italiano. Nel suo percorso artistico si è confrontata con artisti di paesi diversi, in lingue diverse, e fra i suoi lavori ricordiamo Kaleidoscope, un album uscito per Funambolo nel 2025.
E sono sicuro che una buona parte del nostro pubblico più affezionato la conosce, perché spesso la ritroviamo anche nelle scalette musicali di Rete 2. Allora, Ginevra Di Marco, qual è la sua parola cara?
Allora, una parola che io amo molto è luce. Mi relaziono alle parole sempre pensando anche al suono che hanno, no? All'interno,
certo,
di un testo di una canzone, che poi è quello anche che io faccio, ed è una parola che ha però un suono, inizia con la L, quindi è una consonante liquida che scivola via bene, e chiude con una E, che è una vocale aperta che permette alla voce anche di restare sospesa, cioè di non chiudere il suono in modo brusco. Per quanto riguarda il significato e il senso, è una parola che richiama immediatamente il suo opposto, cioè l'ombra, il buio, e quindi crea una certa dinamicità anche visiva, no? Immaginifica, senza bisogno di troppi aggettivi, cioè è una parola che in sé contiene tanto.
Bella l'idea del termine che non ha bisogno di un aggettivo per essere sostenuto, per essere definito,
esatto,
per avere uno spessore. In effetti,
esatto,
non ci avevo mai pensato a questo punto.
Ed è una parola che capiscono tutti, che si può interpretare però in maniera diversa. Che ne so, può essere la luce del mattino, può avere un senso di rinascita, una luce invece che dà un senso di alienazione, una luce più fredda, una luce interiore. Insomma, ci sono tante sfaccettature possibili e quindi dà una grande varietà di opportunità all'interno di un testo. Ed è anche una parola che non ingombra. Alcune parole anche poetiche sono pesanti, difficili da infilare in una melodia, invece luce si adatta anche a tante tipologie di musica.
Sì, poi tornando ai suoni, è vero che c'è la L e la sh che danno dolcezza, ma c'è anche quella U,
esatto,
che in fondo è una vocale oscura. La U di solito porta al buio, ed è curioso che nella parola,
esatto,
luce ci sia una vocale buia. Crea un'interessante contraddizione.
Io stavo pensando, quindi... tra i vari significati della parola luce ce n'è anche una molto secondaria, molto poco usata sicuramente in poesia, che è la luce di scarico, ovvero quello spazio da cui escono i gas della combustione nel motore a combustione. Ma mi rendo conto, esatto, che sto andando già in un'altra direzione.
Sta spoetizzando la nostra parola cara.
È un po' il mio lavoro. Sì.
Beh, però insomma è un'altra opportunità anche quella.
Sì. Luce di scarico potrebbe essere il titolo di una canzone, Ginevra,
esatto,
Di Marco.
La butto lì. È la svolta. Sì. Lì è veramente, siamo nella svolta assoluta. Sì.
Già che spoetizziamo, le chiedo quale sia la sua parola grama.
Allora, invece la grama è una parola che io mal sopporto fin dalla mia adolescenza, che è strada.
Eppure sembra una strada, parola innocente.
Io penso che Eruac mi viene subito.
Strada è un pilastro del cantautorato, sì, anche più rock. Stare sulla strada, cambiare strada, la strada di casa. Mamma mia, mi sembra un cliché abbastanza pigro di fantasia. Una parola troppo vista, troppo abusata. E non mi piace perché la strada suggerisce un percorso bidimensionale, tracciato. E invece a me piacciono le parole che evocano spazi più ampi, meno definiti, anche una ricerca, un'andatura che va verso l'alto invece che verso davanti,
sì,
a te.
Sima di Canda Paye. Questa è la nostra rubrica dedicata ai testi nella musica e prende nome dal titolo di una canzone di Paolo Conte. Quale canzone ha scelto Ginevra Di Marco?
Allora, io ho scelto una canzone dall'album Anime Salve di Fabrizio De André, che è un album che io ho amato e che amo nella sua totalità più assoluta, quindi non era neanche facile scegliere tra una canzone e l'altra. Comunque ho scelto Dolce Nera da questo album.
Ne sentiamo un pezzo subito.
Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando in gorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.
Fabrizio De André, Dolce Nera, la canzone scelta dalla nostra ospite Ginevra Di Marco, una scelta difficile, ha detto all'interno dell'album Anime Salve. Beh, perché sì, proprio Dolce Nera?
Che meraviglia, tra l'altro.
Dolce Nera è un testo strepitoso, è una canzone strepitosa in tutti i suoi aspetti. Un contrasto tra nome e il fatto, insomma, Dolce Nera, dolce richiama l'amore, l'attesa di questa donna amata, perché c'è questa figura maschile, Anselmo, che aspetta questa donna sposata che non arriva mai perché viene travolta dall'alluvione. Nera richiama il fango, l'alluvione di Genova del 1970, quindi in qualche modo anche la morte. E c'è questo contrasto in tutta la canzone tra questa dolcezza, questo desiderio, l'eros e la violenza dell'alluvione, che crea una tensione bella, molto drammatica all'interno della canzone. Tra l'altro tutta questa drammaticità, e qui c'è il genio, c'è la meraviglia, ricordo ancora, sono testi, sono canzoni di due mastodonti, perché qui a De André si è unito Ivano Fossati, quindi siamo in una cura da un punto di vista lessicale, di arrangiamento, di idee favolose.
Tra l'altro proprio quei cori femminili che dicevamo all'inizio hanno qualcosa di ancestrale, quasi di magico. Io non ho mai saputo, non ho mai scoperto, non voglio saperlo forse cercando su internet, perché sarebbe un po' un rovinare la magia, se siano cori in genovese, in una lingua antica e dimenticata, sì, o se siano un'invenzione di De André. Da un punto di vista musicale sono efficacissimi, però.
Sono favolosi, sono frasi in lingua genovese. E tra l'altro anche qui c'è una grande sapienza proprio culturale, e il coro di questa canzone riprende in qualche modo la tradizione del controcanto delle tragedie greche, dove c'erano le voci femminili che annunciano l'arrivo di qualcosa, e in questo caso annunciano l'arrivo di Dolce Nera, che è questa catastrofe praticamente. E anche dicevo prima il fatto del ritmo della canzone, il ritmo è un 5/4. Quindi è un tempo dispari che trasmette già di per sé un senso di instabilità.
Spiazza.
Perché non hai un punto dove appoggiarti. Mm-hmm. Ed è tutto, rientra nell'immaginario di quest'acqua che sale, che travolge, una parola si rincorre all'altra, è un flusso di acqua, un flusso di coscienza che ti travolge. È un viaggio da sogno, un viaggio nella cultura, nella scrittura, nella sapienza. Ma tutto questo disco è
sì.
così.
Invitiamo quindi a ascoltare tutta la canzone Dolce Nera, di cui abbiamo sentito un
estratto. Tutto Anime Salve.
Ma tutto Anime Salve. Sì. E ringrazio Ginevra Di Marco, ricordo di nuovo l'album più recente, Kaleidoscope, uscito nel 2025. Sì. Grazie mille e
grazie.
Ci sentiamo in una prossima occasione. Buona giornata.
Grazie a voi, buone cose.
Ripescaggi. Oggi Fazioli le propongo di ripescare dalle cantine più profonde della nostra lingua una vera chicca.
Una chicca. Bene, mi piace quando mi regala parole nuove, parole fragranti.
Ha detto bene, fragranti. Si tratta di una parola che profuma di foresta, di selvatico, che non si sente praticamente mai nel linguaggio comune ed è rarissima anche in quello letterario.
Una parola in via di estinzione?
Forse già quasi estinta, sa?
Allora pronunciamola, orsù. Facciamola risorgere, risorgiamola.
Molto epico questo imperativo, risorgiamola. Ricorda un po' quella frase sorga un cavaliere, molto di sapore cinematografico medievale.
Sì, ma non si perda per strada. La parola.
Giusto. Cerviero.
Cerviero. Sì. Nel senso di qualcosa legato al cervo?
No, alla lince.
Cerviero legato alla lince. Devo confessarle che sono perplesso.
E ne ha ben donde, caro Fazioli. Spiego. L'aggettivo cerviero, che è anche un sostantivo, malgrado rimandi evidentemente al noto ungulato con le corna, deriva in realtà da lupo cerviero o lupus cervarius, nome già usato da Plinio per indicare in realtà la lince.
E perché i latini chiamavano la lince lupo cerviero?
Beh, questo non lo so. Immagino fosse perché ai loro occhi la lince assomigliava vagamente a un lupo, magari credevano che cacciasse i cervi. Ad ogni modo, il lupus cervarius, la lince, si italianizzò successivamente in lupo cerviero, per perdere poi del tutto il lupo, per strada, e rimanere solo col cerviero.
Quindi, riassumendo il tutto, cerviero è un sinonimo un po' meno usato, anzi molto meno usato, di lince.
Giusto.
È interessante, ma non so quanto questa parola si possa ripescare nel parlato di tutti i giorni.
Perché no?
Beh, resta il fatto che non parliamo spesso di linci nelle nostre giornate ordinarie. È un peccato, lo ammetto, però...
Però qui sta il bello, perché il termine cerviero, infatti, è rimasto, come dicevo, anche come aggettivo, non solo come sostantivo sinonimo di lince.
Mm.
Solo che l'aggettivo non si riferisce a una qualità del cervo, bensì, appunto, della lince.
Oibò, la faccenda si complica. E qual è il significato dell'aggettivo cerviero?
Cerviero vuol dire dalla vista acutissima.
Quindi l'occhio di lince, che peraltro è rimasto un modo di dire, sarebbe un occhio cerviero?
Corretto.
È affascinante. Una parola che lega in maniera quasi casuale tre animali, cervo, lupo e lince, e che finisce per evocare proprio lo sguardo acutissimo del più schivo fra i tre.
Beh, è o non è un ripescaggio coi fiocchi? E ne vuole sapere una bella?
Lo voglio, lo voglio.
L'Accademia dei Lincei, la famosa istituzione italiana per lo studio delle scienze e delle lettere, fondata nel 1603, deriva il suo nome proprio da qui, dall'aggettivo linceo, ovvero proprio della lince, che è un sinonimo di cerviero.
Mi sta dicendo che l'Accademia dei Lincei sarebbe l'Accademia dei Lincei, ovvero di coloro che studiano la scienza con sguardo acuto?
Pare proprio di sì.
Pagani.
Fazioli.
Questo è un ripescaggio davvero speciale. Mi congratulo per il suo occhio cerviero o linceo nello scovare un tale gioiello nascosto.
Grazie, Fazioli. In realtà, senza occhiali, sa che non vedo un granché.
Ma la sua è una linceità intrinseca.
Una cosa?
Una linceità, cioè essere lincei. Si può essere lincei anche da miopi, lo sguardo interiore, Pagani. Lei è linceo dentro.
Lo prenderò come un complimento.
Lei ha un animo cerviero.
Però non esageri adesso.
Non si preoccupi, tanto siamo arrivati alla fine e il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.